Quando mi è stato affidato il compito di presentare la catechesi del Giovedì Santo, lasciando alla mia piena discrezionalità la libertà di scegliere l'argomento, ho trascorso non pochi giorni di ansietà nel tremore di saper compiere una buona scelta, perdendomi dietro la varietà dei possibili temi. Alla fine ho pensato di rimanere nell'alveo della parola di Dio e di chiederle di guidarmi attraverso la lettura di quella parte del Vangelo di Giovanni che va sotto il nome di Discorso dell'Addio, pronunciato da Gesù nel suo Giovedì Santo. Come sapete, si tratta di un discorso molto lungo e complesso che abbraccia 4 capitoli del 4° Vangelo. Qui il Vangelo di Giovanni raggiunge il vertice della teologia e della cristologia dell'autore. Intorno a questo testo si annodano diversi problemi esegetici. Il primo, di natura cronologica, è rappresentato dall'individuazione del giorno esatto in cui Gesù ha presentato il suo discorso, perché tra i Vangeli sinottici e il Vangelo di Giovanni c'è una leggera discordanza temporale. Da ciò è nata la questione se il discorso sia stato pronunciato nel contesto della celebrazione da parte di Gesù e dei suoi discepoli della Pasqua ebraica o nel contesto di un'ultima cena di Gesù con i suoi, guidata comunque dalle forme rituali della cena ebraica. Infine vi è la questione relativa alle modalità redazionali con cui il testo ci è stato trasmesso. Probabilmente si tratta di 3 versioni del discorso che sono state composte poi dall'autore in un solo discorso, e la questione della sua finalizzazione originaria alla comunità giovannea. Non tratterò con voi queste questioni perché potete trovarle con facilità in qualsiasi introduzione al Vangelo di Giovanni. Nessuna esegesi però oggi mette in discussione il fatto che quelle parole non siano attribuibili all'identità, all'autocoscienza, ai sentimenti di Gesù di Nazaret. E quanto al problema cronologico, vi chiedo di permettermi di risolverlo chiamandolo come il Giovedì Santo del Signore, con un leggero anacronismo che mi è sembrato accettabile perché l'espressione ha una forte portata ermeneutica. C'era però un problema previo da risolvere, che è rappresentato da questa bella citazione di Gregorio di Nissa, che purtroppo Padre Innocenzo non potrà vedere, che non vi leggerò per economia di tempo, ma che potete vedere alle mie spalle a video. C'era però un problema previo da risolvere, poiché la parola di Dio, anche quando l'ascoltiamo innumerevoli volte, ci dice sempre non ciò che già sappiamo, ma ciò che non sappiamo ancora. Come sciogliere l'enigma di quale itinerario di lettura di un testo così lungo e ricco e complesso avrei potuto percorrere con voi in questo giorno d'ingresso nel triduo pasquale? Ho cercato di individuare un filo rosso per attraversare questo discorso da Dio che può riempire libri e libri di esegesi, di teologia, e mi è sembrato di poterlo individuare nella scelta di 4 verbi, per la precisione 2 verbi e 2 coppie di verbi, mediante i quali ho cercato di disegnare un possibile cammino di Gesù nel suo Giovedì Santo. E dico possibile perché il testo offre orizzonti infiniti di rivelazione e di comprensione, e la scelta, specie in un intervento sintetico, deve prendere necessariamente alcune cose e lasciarne altre. I 4 verbi o coppie di verbi che ho scelto e che ora vi propongo sono: desiderare, ricordare, dimenticare, andare, venire e rimanere. Desiderare. Quando venne l'ora, Gesù sedette e gli apostoli con lui e disse loro: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima del mio patire. Com'è scolorita questa traduzione del testo greco nella versione della Bibbia CEI. Epitimia epitimesa, scrive l'autore del quarto Vangelo, con desiderio desiderato. Desiderio desideravi, recita con altrettanta efficacia la Vulgata Latina. Un desiderio desiderante pulsa e cresce in quella e questa Pasqua in Gesù. Questo è il sentimento con cui egli varca la porta d'ingresso nel suo e nostro Giovedì Santo. Un desiderio così intenso, così incalzante, così dilagante, che sembra abbreviare il tempo dell'attesa, che confina con la gioia e la speranza, ma che a momenti sembra sconfinare nell'angoscia, quasi nella sofferenza, e che ci introduce nella comprensione di quella misteriosissima frase che rivolge a Giuda: quello che vuoi fare, fallo presto. Uno psicanalista molto noto spiega che dal punto di vista antropologico la vita senza desiderio è una vita morta. Il desiderio è attraversato da componenti emotive, affettive, razionali, da giudizi di valore, è capace di generare il progetto di una vita e costituisce un potenziale di energia straordinario nel procedere umano. La Sacra Scrittura ci dice che il desiderio è un dinamismo essenziale nel dispiegarsi della storia della salvezza. La Bibbia, infatti, è piena del tumulto e del conflitto di tutte le forme del desiderio. Il desiderio è un filo conduttore che attraversa tutto l'Antico Testamento. L'Antico Testamento lo declina nella sua duplice dimensione. Da un lato c'è il desiderio che Dio ha del suo popolo, come lo esprime il Salmo 132. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho desiderato. Dall'altro lato c'è il desiderio che l'uomo ha di Dio. E a questo proposito possiamo dire che tutto il Salterio ha una struttura desiderante. L'anima mia sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Il desiderio di Dio è come l'anelito della cerva verso l'acqua che la disseta ed è superiore al desiderio con cui le sentinelle nella notte attendono l'aurora. Anche a noi accade, a volte, di sentire il nostro desiderio di Dio attraversare i nostri giorni e le nostre notti. Il testo sacro riconosce che alla radice di tutti i desideri dell'uomo c'è la sua indigenza essenziale e il suo bisogno fondamentale di possedere la vita nella sua pienezza. Non lasciar sfuggire nulla di un desiderio legittimo mette in guardia il Siracide. Ma Gesù porta un esaudimento più grande. Lo leggiamo nella parabola del pastore e delle sue pecore. Io sono venuto perché le pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il desiderio di Gesù è colmare ogni desiderio che porti all'uomo la vita e la vita eterna, fino a mettere in gioco e dare la propria vita perché questo fine si compia. Il desiderio di vedere Gesù serpeggia in molti personaggi del Nuovo Testamento, come Zaccheo che si arrampica sull'albero al suo passaggio, come la donna che gli tocca il lembo del mantello, come i greci venuti dalla terra pagana, e a quelli che sono ciechi e sordi a quel desiderio. Gesù ricorda che cosa stanno perdendo, rifiutando il momento decisivo del riconoscimento. Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, Molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non lo ascoltarono. L'antico inno liturgico, Iesu Rex Admirabilis, custodisce in sé due formule fulminanti, dicendo che Gesù è totus desiderabilis, tutto desiderabile, e che è omne desiderium, il desiderio supremo, tutto il desiderio. Gesù, desiderio desiderante, si è immerso nel desiderio umano, lo prova, lo vive e lo rivive nella sua totale densità, nell'ultimità della sua ora. Ho desiderato con desiderio. È difficile immaginare un rafforzamento linguistico maggiore e più efficace di questo per aprirci l'intimità di Gesù nel vivere quell'ora che è un intreccio estremo di tenebre e di amore, di enigma e di rivelazione, di perdita di sé e di libera autoaffermazione, di tradimento e di amicizia, di morte e di gloria. Adesso l'anima mia è sconvolta. E che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono venuto, per quest'ora. Colui che a Cana aveva detto a sua madre: «Donna, non è ancora giunta la mia ora», al concludersi dell'ultima cena, apre la sua grande preghiera al Padre con impressionante lucidità di coscienza. «Padre, l'ora è venuta. Per questo sono venuto. L'ora è venuta». Uno stesso verbo unisce Gesù e la sua ora, li identifica, ed è la ragione fondante per cui Gesù potrà dire sulla croce: «Tutto è compiuto». La trama del quarto Vangelo è tutta intessuta della relazione tra l'identità di Gesù e il suo desiderio di piena realizzazione della sua missione storica. L'ora di Gesù è anche il tempo in cui la salvezza si rende presente al credente come evento di morte e di risurrezione. Di fronte alle esigenze improrrogabili dell'ora, in quel giovedì santo, esigenze che scuotono i suoi ascoltatori, Gesù dice ai discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede in me». Decisiva è la libertà integrale con cui Gesù vive la sua ora. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla e di riprenderla di nuovo. Quella libertà che apparteneva illimitata alla sua persona divina, ora il Verbo, fattosi carne, la vive nella coscienza umana del suo io divino, la vive cioè riversata nella sua dimensione umana, che, anche se segnata dal limite creaturale, è la libertà piena e autentica, libera di autodeterminarsi anche di fronte a Dio, perché così l'ha voluta Dio nel donarla all'uomo, irrevocabile e inviolabile perfino da Dio stesso. Vorrei darvi un indizio sconvolgente di questa libertà di Gesù di fronte alla sua morte, che egli ha più volte presentito e profetizzato. Un indizio presente in una sua frase molto nota e molto ripetuta, specialmente nella teologia e nella letteratura mistica o devota, ma che la traduzione italiana nasconde, forse involontariamente, o forse proprio perché troppo sconvolgente. Non si deve dimenticare, infatti, che la memoria della vita di Gesù di Nazareth è una memoria sovversiva, una memoria pericolosa, perché sovverte tutti i parametri dei nostri giudizi, tutto l'ordine del mondo e ogni prospettiva cristologica accomodante. Leggiamo infatti nella traduzione italiana del testo di Giovanni: «E io, è Gesù che parla, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. L'originale greco, però, non usa la congiunzione temporale «ote», «quando», ma la congiunzione ipotetica che chiama in causa il fatto pratico, «ean». Dunque dice: «E io, se sarò innalzato, attirerò tutti a me». Se sarò innalzato, un condizionale che attraversa la storia della salvezza come un brivido, un lampo di luce abbagliante che brilla per un attimo, lasciando intravedere il disegno di salvezza vertiginosamente affidato a un atto libero di Gesù di Nazaret. La sovrana libertà è il sovrano amore di quel misteriosissimo figlio su cui la folla di allora e il mondo di oggi non cessano di interrogarsi. Chi è questo figlio dell'uomo? Non possiamo comprendere la croce se non a partire dalla sovrana libertà con cui il Cristo, il figlio di Dio, si è lasciato inchiodare su quel monte fuori di Gerusalemme chiamato Golgota. Perderemmo tutto lo scandalo divino-umano della croce per ridurci alla morte incidentale di uno sventurato, innocente e sventurato, come tanti innocenti e sventurati che sono oggi casualmente e crudelmente sacrificati dalle guerre, dall'esercizio di un potere orgoglioso e devastante, dalla persecuzione dell'odio o da un'indifferenza disumana. E il padre sarebbe ridotto a un Dio autoritario e misericordioso che vincola il figlio a un sacrificio cruento per ottenere soddisfazione dell'offesa alla sua divinità perpetrata dal peccato umano. Un Dio legato ancora alla legge della retribuzione, sia pure applicata in modo vicario. Un Dio mercantile del dout des, un Dio che non arretra dall'esigere il contraccambio a qualsiasi prezzo. Certo, più volte Gesù ha affermato: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a compimento la sua opera». E a Pietro, che nell'orto degli ulivi aveva sfoderato la spada e perfino tagliato un orecchio al servo del sommo sacerdote, dice: «Riponi la spada nel fodero. Il calice che mi ha dato il Padre non lo bevo». Ma la libertà non si dispiega anche nell'accogliere e fare propria la volontà di chi ci ama. Tu, Padre, mi hai amato prima della creazione del mondo. La libertà non è anche la libertà dell'amore di raggiungere e vivere l'estremo confine del donarsi? Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò eis telos. Li amò cioè di un amore estremo, li amò fino all'estremo. In genere, eis telos, li amò eis telos, è tradotto fino alla fine, li amò fino alla fine. E certamente questa espressione implica anche il riferimento alla fine della vita terrena di Gesù, che si conclude con la croce. Ma telos non ha unicamente e neppure principalmente un significato temporale. Indica il raggiungimento di un fine piuttosto che di una fine. E perciò, in questo caso, è forte la sua connotazione qualitativa. Mostra la dimensione e la risonanza interiore con cui Gesù vive il suo Giovedì Santo. Il secondo verbo è una coppia di verbi: ricordare, dimenticare. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Il fatto che la Bibbia inizi con le parole «in principio» e che tutto quanto è scritto successivamente assuma la forma della narrazione di una storia di salvezza, mette in evidenza ciò che della storia è l'essenziale, cioè l'atto del ricordare. Come attestano gli studiosi del giudaismo, una delle parole chiave dell'Antico Testamento è ricorda, zakor. Un uomo senza un ricordo, è stato scritto, scusate, un uomo senza un ricordo da ricevere e da trasmettere, è stato scritto, non è un uomo. Un Dio senza un ricordo suscitato dall'uomo non è il nostro Dio. Nella Bibbia ebraica, la radice del verbo ricordare, zeker, la mia pronuncia è un po' relativa, compare 288 volte come fondamento dell'identità e della liturgia ebraica. Il ricordo fondativo per eccellenza è l'evento di liberazione di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, che apre la via dell'esodo verso la terra promessa. Quel ricordo rivive nella celebrazione della Pasqua ebraica, dove i partecipanti ripetono nel presente gli atti costitutivi di quell'evento di salvezza operato da Dio nel passato, ma che il rito rende nuovamente attuale e immersivo. Ci ricorda il Deuteronomio: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere. Il ricordo, dunque, è un valore vitale che la Bibbia ebraica trasmette a tutto l'ebraismo e al cristianesimo. Per contro, dimenticare Dio equivale a cedere al culto idolatrico, una deriva che conduce non solo lontano da Dio, ma alla morte. Lo dimostrano i tanti tradimenti dell'alleanza che il popolo Israele consumerà fin dalla prima ora della sua liberazione. Hamas e Meriba, Dio è con noi sì o no? E con la costruzione del vitello d'oro. Perciò, non dimenticate, sarà grido e invocazione sulla bocca di tutti i profeti, ai quali risale anche, in contrapposizione, l'affermazione più radicale e sconvolgente del ricordo che Dio ha del suo popolo. Dice il Signore, leggiamo nel profeta Isaia, dice il Signore, si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ricordare è quel filo di speranza che i profeti intessono nella storia biblica come una sorta di rete di riscatto della vita dalla morte, del perdono dalla condanna, del futuro dall'oblio. Nell'Antico Testamento il popolo ebraico affidava la speranza di una sopravvivenza alla morte, al ricordo di Dio, perché Dio ricorda in eterno. Nei Vangeli sono numerose le testimonianze del fatto che proprio nel ricordare le parole del Gesù terreno dopo l'evento della risurrezione, i discepoli giungeranno finalmente a comprenderle in tutto il loro contenuto di rivelazione. Ma l'espressione più confidente, esistenziale e percussiva del valore soteriologico insito nella parola ricordare la troviamo sulle labbra del malfattore appeso alla croce accanto al Signore. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù ha chiesto più volte esplicitamente di ricordare la sua parola. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Ha chiesto più volte esplicitamente di ricordare anche le sue opere. Non ricordate i 5 pani per i 5.000 e quante ceste avete portato via in Matteo e nel passo parallelo in Marco. E non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani quante ceste colme di pezzi avete portato via? E gli dissero 12. Giunto sul margine del tempo che gli è stato concesso, ai discepoli riuniti per la cena pasquale, Gesù chiede qualcosa che lo riguarda intimamente e che non va sottovalutato. Ho letto distrattamente per la frequenza con cui questa frase viene ripetuta nella liturgia eucaristica. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nel Vangelo di Luca, quel in memoria di me sembra quasi soltanto un inciso posto tra la concretezza dello spezzare il pane e quella del distribuire il calice, atti a cui va tutta la nostra attenzione. Invece è una richiesta sconvolgente. Per la prima e unica volta Gesù chiede qualcosa per sé, che lo riguarda intimamente, che la memoria di chi egli è stato non vada perduta, ma che si rinnovi e viva e riviva in ogni Eucaristia. Quel termine che gli usa, memoria, anamnesis in greco, si scrive nel campo semantico determinato dai due verbi ricordare e dimenticare con una potenza di significato tutta propria. E cercherò di esprimerla muovendo dalla nostra umanissima esperienza. La persona che abbiamo amato, ma che la morte ha strappato via dal nostro mondo e che quindi non possiamo più vedere né toccare, che definitivamente non è più qui, che con la sua corporeità appartiene ormai al nostro passato, non è come un oggetto registrato su una scheda e riposto nel cassetto dei ricordi, che ogni tanto possiamo aprire per tirarla fuori e poi rimetterla al suo posto. Ciò che fa che non sia così è la memoria di lei che ne facciamo. Avere memoria, fare memoria della persona amata, significa riportarla nel mio presente, intangibilmente sì, ma in una vera relazione intersoggettiva. Significa relazionarmi con il suo tu, come immediatamente interiore a me stesso, là dove anch'io sono ciò che non si può oggettivare di me. Significa vivere l'intima misteriosità di questo suo essere con me come un'esistenza ancora compartecipata non per ciò che è stata, ma per quello che rivive tra lei e me nell'attualità e nei mutamenti del mio vivere odierno. La memoria è dunque un'esperienza rammemorativa e creativa, se vissuta nella fedeltà presente dell'amore e nella speranza che resta aperta al futuro. Così Gesù, nell'ora del congedo, chiede di non essere dimenticato per tutto l'amore che ha riversato nei suoi e in noi che saremmo venuti dopo, per tutto l'amore con cui ha amato la vita, nelle sue dimensioni e nelle sue qualità di vita terrena. Chiede esplicitamente che la memoria di lui, per come tutta la sua vita si ricapitola nella sua coscienza in quel giovedì santo, rimanga in noi, proprio perché quella vita, che è stata in toto la sua pro-esistenza, cioè, come dicono i teologi, il suo vivere per gli altri, non sarà svuotata e fagocitata dalla morte fisica. Chiede in anticipo di continuare a essere in noi il vivente. E noi entriamo in questa sua vita, ricapitolata nel suo giovedì santo, la sua nascita sotto il cielo gelido e stellato di Betlemme, l'annuncio del regno di Dio portato per le strade della Galilea e della Giudea, i campi biondeggianti di grano che ha attraversato, la sorgente con cui ha dissetato la Samaritana, il mare di Galilea su cui ha camminato tenendo la mano a Pietro perché non naufragasse, le piaghe dei lebbrosi che ha curato, le notti trascorse nella solitudine della preghiera al Padre, le carezze ai bambini, le parole di vita eterna accolte dai piccoli e dai poveri e respinte dai ricchi e dagli intelligenti a causa del paradosso impossibile da sciogliere di quell'odio immenso che ha risposto a un immenso amore. Ogni particolare della vita che ha vissuto, anche se potrebbe apparire insignificante, è carico di rivelazione e confluisce in quel corpo donato, in quel sangue versato. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quando Gesù pronuncia queste parole, si trova già alla fine del tempo che gli è stato dato. Ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma dove vado io, voi non potete venire. Nel buio della notte di quel giovedì santo, incombe anche l'ombra oscura del distacco, che rende quel buio più fitto, più irrevocabile. È già la prima ferita della passione, quel distacco umano dai discepoli, con i quali ha trascorso in intimità crescente 3 anni di vita itinerante, appassionata e pericolosa, teneramente umana. Discepoli ai quali ora dona un nome nuovo, amici. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Gesù pone in queste parole la radice cristologica dell'amicizia. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici, perché non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Parole destinate ai credenti in Lui di ogni tempo e di ogni luogo. Nel campo semantico, cioè nel campo di significazione del fare memoria, vediamo così prendere corpo un altro verbo, amare. È Lui ora a dominare tutti i discorsi da Dio, a costituire l'ambiente vitale di quell'ultima cena. Fino a quando, dopo aver detto queste cose, narra il Vangelo di Giovanni, dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò. Nell'entrare in quel giardino, che porta un nome inequivocabile, Getsemani, colui che si consegna diventa colui che è consegnato. Ma prima, in quel vespro colmo di misteri, dà ai suoi discepoli un mandato nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ma non sembra anche a voi di sentire questa strana dissonanza, di percepire questa strana dissonanza? Tutti sapranno se avete. Qualsiasi maestro di scuola correggerebbe questa irrituale trasgressione della regola della consecutio temporum, riformulando così l'espressione: tutti sapranno se avrete. Ma non dobbiamo spegnere la forza d'urto delle parole di Gesù, ingabbiandole nei nostri presupposti razionali e nelle nostre regole logiche. Non ha forse detto il Signore: sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso? E non divampa già questo fuoco d'amore nell'imminenza della testimonianza resa sulla croce? E non invade subito i suoi discepoli questo fuoco d'amore appena manifestato? Amore che non si presenta come un arduo monte da scalare con maggiore o minore merito, ma come un oceano immenso, pacifico e dilagante, che chiede solo accoglienza. Non è la parola di Dio una parola performativa che fa quello che dice? E allora non provano subito in se stessi i discepoli come una misteriosa forza d'urto suscitata da quella dichiarazione d'amore inaspettata e travolgente, come io vi ho amato, che già li cambia e già li incammina verso la meta ultima, che dall'essere stati con lui si trasforma nel essere per lui. Non è più tempo di posporre l'amore nel futuro, quando l'amore, quello con la maiuscola, è presente. Ora si comprende lo sconvolgimento che investe i discepoli e quasi fanno tenerezza le loro povere domande, che non sanno dove trovare appiglio. Signore, tu lavi i piedi a me? Signore, chi è che ti tradisce? Signore, dove vai? Signore, perché non posso seguirti ora? Signore, mostraci il Padre, ci basta. Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Eppure la cattura del Maestro li ammutolirà, li disperderà. Pietro è ricolmo di buone intenzioni, ma tutto ciò che farà nel contesto della passione si dimostrerà sbagliato. E l'unica maniera che gli resterà di essere vicino a Gesù sarà di mettersi da parte e piangere amaramente. Ora è Gesù a rassicurarli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede in me, e poco oltre, abbiate pace in me. Quell'amatevi l'un l'altro come io vi ho amato è il dono di vita e di consolazione che Gesù offre loro perché possano sussistere nell'esperienza tragica della sua morte. Giunto all'ora della croce, in totale povertà, privo di ogni possesso personale che non sia quell'unico possesso che egli rivendica di fronte al Padre, i suoi, erano tuoi e tu li hai dati a me, Gesù lascia i suoi in eredità ai suoi. Ogni discepolo riceve in eredità d'amore il proprio fratello in Cristo. Così come anche noi oggi riceviamo da Cristo stesso in eredità d'amore il nostro prossimo. E questo dono sarà la beatitudine di tutti coloro che crederanno senza avere visto, perché nell'amare l'altro troveremo Cristo. Un fatto è certo: l'amore di Dio, nella sua configurazione umana e storica in Gesù Cristo, chi vede me vede il Padre, sta per perdere la sua visibilità. Ma il fuoco che ha acceso nella storia del mondo non verrà mai meno. Resta un interrogativo: come si potrà realizzare quel comparativo di uguaglianza? Come io vi ho amato? Gesù stesso dà la risposta. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità. Egli prenderà del mio e ve lo annuncerà. È lo Spirito del Figlio che realizza nel cuore dei credenti quel come. Lo confermerà San Paolo. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. È lo Spirito del Figlio che semina e fa crescere in noi il nostro amore come un amore insieme umano e divino che commuove le nostre viscere. È il termine che troviamo nel Vangelo, perché in questo sta la somiglianza con l'amore di Gesù per i lebbrosi che lo invocano con fede, per il popolo disperso come pecore senza pastore, per la folla stanca e sfinita che lo segue, per i due ciechi che lo pregano con insistenza di riavere la vista, per la vedova di Nain che piange il suo unico figlio morto. Splanchizomai è il verbo che accomuna in tutti questi evangeli, in tutti questi testi evangelici, l'amore oblativo e sommamente compassionevole di Gesù, che trabocca dall'intimità più profonda del suo essere. L'amore di Gesù è un amore concreto e personalizzato, un amore che non pone domande e che risponde sempre. Se uno ha i mezzi per vivere e vedendo suo fratello in necessità gli chiude le proprie viscere, scrive l'Apostolo Giovanni, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. È lo spirito amore che grida in noi Abba Padre, traducendo in realtà quotidiana le parole di Gesù nell'ultima cena. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Siano anch'essi in noi, nella relazione d'amore, nello Spirito Santo tra il Padre e il Figlio. Ecco il luogo dove germina e cresce e si diffonde la nostra capacità di amare come Lui ci ha amato, con la nostra umanità concreta, con tutta la nostra vita, la nostra intelligenza, i nostri affetti, i nostri sentimenti, le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre esperienze, le nostre relazioni, siamo accolti entro la vita stessa di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nell'intimità della vita trinitaria, come si esprime la teologia dogmatica, in una relazione di reciproca immanenza, dove la redenzione radicale e definitiva dal peccato, operata dal Figlio sulla croce, si fa salvezza e gloria di Dio e dell'uomo per la vita eterna. Padre, voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato. Non alla fine dei tempi, ma già qui e ora, nella sera di questo Giovedì Santo, per quel pane e quel vino, quel corpo e quel sangue ricevuti facendo memoria di Lui. Fate questo in memoria di me. Una frase minimale dal contenuto immenso che apre sull'infinito di Dio. Andare, venire. Infine l'ultima coppia di verbi. Poreuomai, ercomai, andare e venire. Andare è il verbo caratteristico che segna la vita itinerante di Gesù, viandante su tutte le strade della Palestina, annunciando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e ogni infermità nel popolo. Strade calde, assolate, polverose. Dammi da bere, dirà Gesù la Samaritana, sedutosi stanco, accanto a un pozzo, in piena ora meridiana. A differenza del verbo peripateo, che esprime un andare senza meta, un girovagare, San Paolo lo usa nel senso di un camminare secondo la carne in contrapposizione con il camminare secondo lo spirito. A differenza del verbo peripateo, poreuomai è il verbo che indica l'andare in una direzione precisa, il muoversi con un'intenzione chiara. Per me è necessario andare, oggi, domani e il giorno successivo, dice Gesù nel Vangelo di Luca, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Venire ha un'accezione temporale. Il venire si attua in un tempo preciso, si fa presenza nell'oggi o accadimento che avrà certamente luogo nel futuro. Negli scritti giovannei questo verbo è usato per indicare la provenienza di Gesù da Dio. Da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Espressione questa di Gesù che rivela la pienezza della sua autocoscienza messianica. Gesù usa il verbo venire di fronte a Pilato, come termine riassuntivo di tutta la sua esistenza e missione. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare la verità. Un andare e venire, dunque, che si fa in Gesù, incarnazione stessa della via, come esperienza di verità e di vita. un andare e venire che dice l'ingresso di io sono, ego eimi, nella storia dell'uomo, assumendone tutte le conseguenze. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora di nuovo lascio il mondo e vado al Padre. Gesù annuncia ai suoi amici l'ora ultima e li raccomanda al Padre. Io non sono più nel mondo, Padre, ma essi sono nel mondo e io vengo a te. A distanza di millenni, queste parole di Gesù conservano tutta la loro carica emozionale. Il discorso da Dio raggiunge un vertice. Gesù percepisce come agisce l'ora del congedo in sé e in loro. Perché vi ho detto queste cose? Il vostro cuore è pieno di tristezza. Riusciremo a penetrare fino in fondo l'infinita chiaroveggenza e radicalità e commozione di Gesù di fronte all'autorappresentazione interiore del dramma pasquale che lo attende e di cui già vive la premonizione in un momento di parresia travolgente, un momento di franchezza di linguaggio travolgente. Perché vi ho detto queste cose? Il vostro cuore è pieno di tristezza. Ve lo dico fin da ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. E che cos'altro deve accadere? La morte in croce. Se senza il Figlio nessuno vede il Padre, Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che l'ha rivelato, Giovanni 1,18. Se senza il Figlio nessuno può venire al Padre, nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. Se senza il Figlio a nessuno il Padre può essere rivelato, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Allora, come ha scritto un grande teologo del Novecento, se il Figlio, parola del Padre, è morto, nessuno può vedere, ascoltare Dio, arrivare a Lui. E di fatto si dà questo giorno in cui il Figlio muore e Dio è inaccessibile. Questo stato di morte della parola incarnata non è come una situazione tra le altre nella vita di Gesù, come se la vita potesse riprendere con semplicità nel giorno di Pasqua dopo una breve interruzione. È necessario prendere con tutta serietà il fatto che questo uomo, Gesù, che era la parola e la mediazione di Dio, muore e che viene quindi a cessare la rivelazione che era nella sua vita. Dopo la tragicità della sua passione e della sua morte, c'è solo il vuoto incommensurabile e il silenzio attonito. Un senso di realtà copre come un velo tutte le cose, come ci insegna ogni perdita delle persone che amiamo. È come se la realtà si appiattisse su due sole dimensioni, quella del tempo e quella dello spazio, avendo perso la terza dimensione, quella della relazionalità, senza la quale la vita umana perde consistenza. Ma Gesù, intuendo con lucidità la prova che i suoi amici avrebbero dovuto attraversare di fronte alla sua morte, nella potenza del suo amore, getta in anticipo per loro il ponte di congiungimento tra la loro attuale assoluta non comprensione dell'evento pasquale nel suo accadere e la penetrante comprensione che ne avranno poi alla luce della sua risurrezione. Quel ponte di congiungimento si trova in un verbo, l'ultimo che esamineremo, rimanere. Il verbo rimanere ha fondamento della solenne affermazione della lettera agli Ebrei: Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e sempre. rimanere. C'è già un'anticipazione misteriosa di questo rimanere all'inizio della vita pubblica di Gesù, nella vocazione dei due discepoli del Battista che il Vangelo di Giovanni indica come i due primi discepoli di Gesù, che si recano da lui per domandargli: «Maestro, dove rimani?» Le Bibbie in genere traducono «dove abiti», «dove dimori», ma il verbo greco è appunto «menein», «rimanere», che torna sempre identico a se stesso nel dialogo tra Gesù e i discepoli, nonostante le varianti lessicali introdotte dalle traduzioni italiane. Infatti, i due discepoli andarono dunque e videro dove egli rimaneva, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Abbiamo qui un sorprendente rovesciamento di prospettiva. Dal luogo dove Gesù rimaneva, che non viene in alcun modo specificato, al luogo dove rimasero i discepoli. Il luogo dove devono rimanere i discepoli, dunque, è presso Gesù. Il luogo indica simbolicamente il mistero di chi vi dimora. Ma si può andare oltre. Poiché il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù stesso è il luogo della presenza divina nel mondo. Il verbo rimanere, negli scritti giovannei, implica due registri concettuali. Rimanere in Gesù significa innanzitutto rimanere nella sua parola e compiere le sue opere. Ma l'interiorizzazione progressiva della sua parola, nell'approfondimento della fede e dell'amore, conduce al secondo livello. Rimanere indica allora la comunione personale con Cristo. Rimanete in me e io in voi è la parola conclusiva della sua vita pubblica nella sala dell'ultima cena. Lo aveva già annunciato alla folla che lo cercava dopo aver mangiato a sazietà i pani distribuiti. Io sono il pane della vita, la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. A questo rimanere in lui, Gesù aggiunge nella preghiera al Padre un'ultima verità, sostanziale e universale, che riguarda i credenti di tutti i tempi. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che li hai amati come hai amato me. Gesù ci porta con sé nella vita trinitaria. Alla spiegazione del rimanere in Lui, rimanere nel suo amore, Gesù dedica nel discorso da Dio l'ultima sua parabola o similitudine, quella della vite e dei tralci. Io sono la vite, quella vera, e il Padre mio è l'agricoltore, e voi tralci, come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite. Così nemmeno voi se non rimanete in me. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare niente. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Poiché ho speso molte parole, non continuerò con altre. Vi chiedo soltanto di chiudere gli occhi per un attimo e di sentire la linfa vitale che dalla vita scorre nei tralci, che dalla vita di Cristo scorre nella vostra vita. di avvertire e riconoscere la mano dell'agricoltore, il padre, che porta sapientemente i tralci che noi siamo perché portiamo molto frutto. Questa sera porteremo alla cena eucaristica i grappoli fruttificati dal tralcio che noi siamo e li deporremo sull'altare e saranno vino. E il Signore prenderà nelle sue mani il calice colmo di quel vino e pronuncerà le parole di benedizione. Questo è il calice della nuova ed eterna alleanza nel mio sangue che è versato per voi. E sarà la Pasqua del Signore, la Pasqua di Lui, nostra Pasqua, la Pasqua che abbiamo tanto desiderato con desiderio desiderante.